Allora, buon pomeriggio ascoltatori, bentornati qua in diretta dai nostri studi. Io sono qua con Giuliano Giulianini della redazione di Airday.it, testata di Airday Italia, villaggio per la terra.
Buon pomeriggio Alessandro e a tutti.
Fa caldo, eh?
Sì, un gran caldo.
Diciamo a Roma e non solo. E abbiamo in collegamento telefonico Sveva Corrado, professoressa al Dipartimento di Scienze, sezione Geologia dell'Università Roma 3. Buon pomeriggio, dottoressa Corrado. Professoressa Corrado.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, Giuliano, dobbiamo dire una cosa. Pochi giorni fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha reso noto che in questi 5 anni, dunque dal 2025 al 2019 andando indietro, le temperature medie del pianeta resteranno su livelli record, infrangendo di fatto quel limite del grado e mezzo di riscaldamento globale che non ha potuto superare entro la fine del secolo, se non sbaglio questo rispetto agli accordi di Parigi o di Kyoto?
Esattamente, no, di Parigi, dove era stato proprio precettato di non superare il grado e mezzo, al massimo, proprio al massimo, entro fine secolo, di arrivare a più 2 gradi sulle medie temperature planetarie. Fine secolo vuol dire, cioè siamo nel 2025, mancano sì. 3/4 di secolo, ma già più o meno siamo arrivati al limite ancora tollerabile del grado e mezzo, purtroppo.
E allora diciamo la situazione è davvero grave, perché insomma vediamo anche quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Il cosiddetto anticiclone africano sta risalendo sempre più spesso verso appunto il nord del Mediterraneo e rischia anche di sfociare nell'Europa centrale.
Sì, il clima sta cambiando, le temperature dell'acqua, della terra, gli animali si spostano sempre più a nord, quindi ci sono queste, ne parlavamo prima fuori onda, queste che vengono definite invasioni, ma in realtà sono spostamenti normali quando cambia il clima. Quindi.
E certo.
Una cosa importante che è successa anche in questi giorni sono una lettera aperta di oltre 25 scienziati del clima, ed esperti del clima italiani, al governo italiano, controfirmata da personaggi come Vincenzo Balzani, Antonello Pasini del CNR, il premio Nobel Parisi, Stefano Caserini dell'Università di Parma, insomma tantissimi, che ricordano al governo che noi dovremmo entro il 2040, quindi fra poco, 15 anni, ridurre del 90% l'eccesso di emissioni di CO2, perché nel 2050 dovremmo controbilanciare quello che emettiamo con quello che la natura può riassorbire. E questo non sta accadendo, quindi è un sollecitare il governo, ma non solo il governo, anche l'Europa, che ne parlerà fra poco. Il 2 luglio ci saranno dei negoziati UE, singoli stati, per stabilire proprio come i singoli stati dovranno abbassare le loro emissioni.
Allora, quale alternativa abbiamo? Io qua chiamerei in causa la nostra ospite, la professoressa Sveva Corrado. C'è un materiale derivante dal riciclo di rifiuti organici utile anche a sequestrare la CO2 dell'atmosfera? Allora, professoressa, innanzitutto come si chiama questo materiale? Ce lo introduca lei, e insomma che cos'è, come si produce e così via.
Allora, questo materiale si chiama biochar. Ed è praticamente un carbone vegetale che viene prodotto dall'uomo attraverso un processo che si chiama pirolisi, che è una sorta di cottura di biomasse di scarto, vale a dire sfalci di verde urbano o anche prodotti di manutenzione di boschi o anche rifiuti di attività agricole. Queste biomasse sostanzialmente vengono cotte in assenza di ossigeno a temperatura anche abbastanza limitate e si trasformano in una sorta di carbone vegetale che in tutto e per tutto assomiglia un po' alla carbonella che noi comunemente utilizziamo per fare il barbecue. È un materiale che ha moltissime analogie anche con un materiale che noi conosciamo molto bene, che è di origine naturale, che è il carbone, e che come sappiamo ha dato moltissimi problemi in termini di emissioni di gas serra negli ultimi 2 secoli. E assomiglia anche moltissimo al materiale da cui deriva la produzione sia di petrolio che di gas naturale, ma ha un'origine completamente diversa e soprattutto viene prodotto proprio per stabilizzare il carbonio organico in una forma solida, evitando che le biomasse, venendo combuste o degradate alla morte degli organismi vegetali, producano appunto CO2 che poi viene reimmessa ad aumentare quel livello già insostenibile di gas serra all'interno dell'atmosfera, e che sta avendo appunto le conseguenze di cui parlavate prima.
Giuliano.
Allora, professoressa, io intanto vorrei tradurre un attimo quello che ha detto lei. Questo è un modo di produrre carbone, diciamo, vegetale, per farla corta. Uno potrebbe dire: perché produciamo carbone se è proprio il carbone, che è quello che dall'era industriale, immettendolo in atmosfera, sta riscaldando? Perché facciamo esattamente il contrario, cioè lo togliamo dall'atmosfera e lo sequestriamo in forme solide. Ora, queste forme solide, le chiedo, professoressa, questo biochar, come si presenta una volta che voi lo producete con la pirolisi, come ha detto lei, come si presenta e che uso dopo ne facciamo? Perché ovviamente se prendiamo del carbone e lo bruciamo, ritorniamo con la CO2 in atmosfera. Non è questo il destino, vero?
Assolutamente no, cioè noi abbiamo delle analogie con quello che succede in natura, ma fondamentalmente noi attraverso la produzione del biochar sottraiamo carbonio all'atmosfera e riduciamo sicuramente l'immissione di uno dei gas serra più nocivi che abbiamo, che sono appunto responsabili poi dell'incremento della temperatura sul sistema Terra. Come si presenta il biochar? Il biochar assomiglia alla carbonella appunto che utilizziamo per il barbecue, poi in funzione dei trattamenti che possiamo incontrare a livello industriale, questo materiale può essere pellettizzato, quindi risultare un pochino più compatto, ma sostanzialmente si tratta di un materiale fortemente poroso, di un materiale leggero e di un materiale che si presenta prevalentemente allo stato solido. Può contenere ovviamente anche delle frazioni di cenere che però opportunamente stabilizzate non producono nessun problema ambientale, anzi diciamo che il biochar ha moltissimi utilizzi, oltre ad essere un modo di stabilizzare il carbonio in forma solida e non farlo andare in circolo in maniera deleteria, noi possiamo farne tantissimi utilizzi sia a scopi proprio di mitigazione di alcuni impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente, sia a livello proprio industriale. Per esempio, per quanto riguarda gli impieghi ambientali in senso stretto, il biochar può essere utilizzato come filtro per la purificazione di acque reflue o anche acque naturali inquinate, quindi sia acque fortemente inquinate di produzione industriale, sia anche appunto possiamo trattare acque ambientali che comunque contengono inquinanti come metalli pesanti, come antibiotici, come idrocarburi stessi, perché sostanzialmente il biochar funziona come una grossa spugna, e questo ambito di applicazione ambientale, quello della purificazione delle acque, è quello che stiamo approfondendo a livello di ricerca qui nei laboratori del Dipartimento di Scienze di Roma 3.
Tra l'altro, poi abbiamo... Professoressa, tra l'altro mi viene in mente mentre parlava che il carbone ha proprio questa funzione di assorbire, perché per esempio in agricoltura, da quanto ne so, nella coltivazione delle piante viene messo anche a volte nei vasi per assorbire i funghi che poi andrebbero a distruggere le radici delle piante. Però appunto per quanto riguarda l'agricoltura, il trattamento delle acque, l'edilizia, quali utilizzi possiamo pensare del biochar?
Allora, il biochar è grandemente utilizzato al momento e conosciuto in giro per il mondo, non solo in Europa, ma direi soprattutto in Asia, proprio come ammendante dei suoli, vale a dire che mescolato in piccole proporzioni al suolo ne migliora le caratteristiche. Per esempio è un ottimo regolatore del livello di umidità del suolo e quindi rilascia acqua al bisogno in momenti, per esempio, di siccità per le essenze che devono trovare nutrimento appunto nel suolo, oppure diluito all'interno del suolo può rappresentare un vero e proprio rifugio per quelle comunità batteriche che sono benefiche sia per le piante stesse, ma anche per quelle per favorire il processo proprio di formazione del suolo, che si chiama pedogenesi. Poi se ne fa anche un utilizzo abbastanza esteso nell'industria dei cementi. Allora, mi piace citare a questo proposito che i massimi esperti di questo utilizzo sono i cinesi, che come forse sapete sono i massimi produttori di cemento al mondo, e che per questo tipo di produzione immettono in atmosfera quantità spaventose di CO2. Per mitigare gli effetti negativi della produzione del cemento hanno imparato ad addizionare i cementi con il biochar come filler sostanzialmente, proprio per proporre un materiale che in qualche maniera al proprio interno prevede un processo di mitigazione della quantità di emissioni di CO2 che è stata fatta con la produzione del cemento stesso. Quindi il cemento produce nel processo di produzione la CO2, mettendo all'interno del cemento il biochar noi sequestriamo carbonio e quindi in qualche maniera riusciamo a mitigare, se non a neutralizzare, l'effetto della produzione del cemento stesso. E questi sono alcuni degli utilizzi più frequenti che vengono fatti, ma ci sono molti altri utilizzi di livello tecnologico, diciamo, più avanzato. Per esempio il biochar viene utilizzato come sostituto del carbon black, che è sostanzialmente il pigmento che deriva dalla filiera del petrolio, che viene normalmente utilizzato per colorare di nero gli oggetti che noi usiamo comunemente ogni giorno, che ne so, i telefoni cellulari o i PC, tutte le cover di questi oggetti sono colorati con carbon black, e noi potremmo sostituire questo pigmento di derivazione dall'industria petrolifera con un materiale invece assolutamente sostenibile come il biochar, che permette anche il riciclo praticamente di biomasse di scarto.
Io sto guardando intorno a noi quello che abbiamo di colorato di nero in questo momento, ce n'è veramente tanta di questa roba. Volevo dire che al Villaggio per la Terra di aprile, il nostro evento a cui è stata anche Radio Vaticana presente tutti i giorni, Roma 3, il dipartimento della professoressa Corrado, è venuta con esperti, con lei stessa credo, se non ricordo male, a fare divulgazione proprio di questi progetti. Ecco, le vorrei chiedere che cosa è stato fatto anche come nella pratica, ha fatto vedere ai visitatori e come loro hanno reagito a queste dimostrazioni.
Allora, intanto volevo ringraziare per averci accolto nella vostra piazza Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Noi eravamo presenti per l'obiettivo 13, lotta al cambiamento climatico. Abbiamo organizzato uno stand abbastanza polivalente. Eravamo vari ricercatori dell'università ed eravamo anche in compagnia di un'associazione di volontari che si occupa della gestione di alcuni parchi di affaccio sul Tevere di Roma, perché abbiamo presentato il materiale da una parte da un punto di vista scientifico, quindi descrivendo macroscopicamente e microscopicamente le caratteristiche chimico-fisiche principali di questo materiale, e abbiamo portato tanti esempi di biochar commerciale, quello che possiamo comunemente comprare in rete. E poi abbiamo fatto vedere diversi utilizzi per la purificazione delle acque. Per esempio abbiamo fatto vedere qual è la velocità capacità di assorbimento di metalli pesanti come il piombo, il cromo 3, il cromo 6, il nichel, quindi insomma tutti elementi che non sono proprio tranquillissimi quando li lasciamo liberi in natura e su cui appunto stiamo facendo sperimentazione. E poi i volontari di questa associazione che ci ha aiutato nella giornata di lavoro hanno proposto un laboratorio di piantumazione di piccole talee di succulente in vasetti che erano composti di terriccio addizionato con il biochar, proprio per lasciare a tutti i visitatori questo piccolo gadget prodotto insieme ai visitatori, proprio per lasciargli memoria della possibilità di addizionare il terriccio con il biochar e poi stare un po' a guardare anche nei mesi la resa di questo terriccio un po' speciale, un po' più sostenibile degli altri che si possono comunemente fare. E poi avevamo anche un piccolo laboratorio di pittura, perché il biochar appunto abbiamo detto si può usare come pigmento e non solo in ambiti industriali ma anche per fare arte, quindi soprattutto i bambini si sono dilettati a disegnare con questa mistura di acqua e biochar e hanno prodotto insomma delle opere d'arte abbastanza carine, divertenti.
Senta professoressa, però una cosa mi sfugge: come lo possiamo concretamente utilizzare per sequestrare questa CO2 nell'atmosfera? Perché poi tutte le questioni come ammendante in edilizia sì sono fondamentali, però qua poi stiamo parlando di un surriscaldamento climatico che è derivato essenzialmente da attività industriali che poi riversano appunto nell'atmosfera quantità incalcolabili di CO2.
Allora, guardi, quando le piante muoiono fondamentalmente e attraverso il processo di degradazione, di combustione stessa, che viene anche come dire accelerata dall'attività antropica, proprio perché bisogna disfarsi di questi rifiuti vegetali, tutto il carbonio che viene accumulato dalle piante durante il loro stato vitale, il loro stadio vitale, viene rilasciato appunto per combustione e degradazione. Se noi al posto di fare questo tipo di trattamento che immette CO2, cioè tutto quello che la pianta ha sequestrato in tanti anni, viene rilasciato se noi non facciamo qualcosa, se noi al momento della morte delle piante raccogliamo questi residui e li sottoponiamo a pirolisi, abbiamo stabilizzato il carbonio in questa forma solida e poi possiamo utilizzarlo per esempio per addizionare il suolo e quindi seppellirlo. Ma già la semplice azione di produrre biochar in questo momento produce una stabilizzazione del carbonio in forma solida che, se conservato in sacchi, rappresenta già un metodo di sequestro del carbonio e riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
E non è poco, Giuliano.
È vero. Prego.
Giuliano, in un minuto l'ultima domanda.
L'ultima domanda è, visto che la professoressa appunto ha una linea di ricerca nella sua università, io faccio la domanda solida per i giovani: ci sono giovani universitari, dottorandi o anche iscritti interessati a questa linea di studio e poi hanno degli sbocchi effettivi nel mondo del lavoro?
Allora, io direi che i geologi, occupandosi molto di sostenibilità a 360 gradi e sapendo trattare di carbonio organico, ma anche di utilizzo del carbonio organico per esempio per modificare i suoli o per purificare le acque, sono proprio quei diciamo professionisti dell'ambiente che in qualche maniera possono proporre un utilizzo del biochar facendone vedere tutti i risvolti sostenibili, ovviamente primo fra tutti quello della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi attualmente questa linea di ricerca che io porto avanti è partita 2 anni fa, anche grazie al sostegno del Politecnico di Torino, che si occupa di questi materiali da più anni, e gli studenti stanno rispondendo molto positivamente. Certo, qui abbiamo messo su progetti di dottorato, progetti di tesi di laurea magistrale su questi argomenti, e gli studenti sono estremamente interessati a questi argomenti. Certo, nelle materie STEM stiamo tutti un po' soffrendo nell'università italiana ed europea in generale di un calo di vocazioni, ma questo è un discorso un pochino più ampio.
Questo è un problema più ampio, e speriamo che ci sia presto un'inversione di tendenza, perché poi le materie STEM quelle che in sostanza possono fare la differenza. Allora io ringrazio per essere stata con noi la professoressa al Dipartimento di Scienze, sezione Geologia di Roma 3, Sveva Corrado. Buon pomeriggio, professoressa.
Grazie a voi e buona serata.
E allora, Giuliano, per gli approfondimenti degli argomenti trattati in questo spazio, io rimando al sito erday.it, e a questo punto, Giuliano, appuntamento a giovedì.
Alle prossime settimane, con altri argomenti di sostenibilità.
E rimanete con noi allora.